Franco, un affettuoso saluto nel nome del Signore da parte della mia famiglia, tutta la Chiesa, e una particolare vicinanza spirituale alla famiglia Danna per la prova che sta attraversando. Spero, con l'aiuto del Signore, di poter condividere un qualcosa che possa edificarci e anche sollevare. Sollevare spiritualmente e psicologicamente chi si trova in un particolare momento di prova. E penso che una delle cose che si potrebbe fare è trattare uno dei tanti miracoli che il Signore ha compiuto. In questo momento le persone intorno a noi sono veramente alla ricerca di un miracolo, indipendentemente dal tipo di fede. Ci vuole un miracolo nella situazione in cui noi ci troviamo. Allora io intanto vi invito ad aprire la parola del Signore nel Vangelo di Matteo al capitolo 9, i versetti da 19 a 22. Matteo capitolo 9, da 19 a 22, condividerò con voi una riflessione a cui ho dato questo titolo: Quando Dio compie un miracolo nella tua vita. Vangelo di Matteo capitolo 9, noi troviamo scritto in questi pochi versetti: Gesù, alzatosi, lo seguiva con i suoi discepoli. Si sta riferendo a Jairo, il capo della sinagoga. Ed ecco una donna malata di un flusso di sangue da 12 anni, avvicinatasi da dietro, gli toccò il lembo della veste, perché diceva fra sé: Se riesco a toccare almeno la sua veste, sarò guarita. Gesù si voltò, la vide e disse: Coraggio, figliuola, la tua fede ti ha guarita. Da quell'ora la donna fu guarita. Spostiamoci ora nel Vangelo di Marco al capitolo 5. Vangelo di Marco, capitolo 5, leggiamo i versetti da 24 a 34. Chiaramente, per avere una visione approfondita di questo episodio, dobbiamo confrontarci anche con gli altri brani. Marco capitolo 5, dal versetto 24, troviamo scritto: Gesù andò con lui e molta gente lo seguiva e lo stringeva da ogni parte. Una donna che aveva perdite di sangue da 12 anni molto aveva sofferto da molti medici e aveva speso tutto ciò che possedeva senza nessun giovamento, anzi, era piuttosto peggiorata. Avendo udito parlare di Gesù, venne dietro tra la folla e gli toccò la veste, perché diceva: Se riesco a toccare almeno le sue vesti, sarò salva. In quell'istante la sua emorragia ristagnò. Ed ella sentì nel suo corpo di essere guarita da quella malattia. Subito Gesù, conscio della potenza che era emanata da lui, voltatosi indietro verso quella folla, disse: Chi mi ha toccato le vesti? I suoi discepoli gli dissero: Tu vedi come la folla ti si stringe attorno, e dissi: Chi mi ha toccato? Ed egli guardava attorno per vedere colei che aveva fatto questo. Ma la donna, paurosa e tremante, ben sapendo quello che era avvenuto in lei, venne, gli si gettò ai piedi e gli disse tutta la verità. Ma Gesù le disse: Figliola, la tua fede ti ha salvata. Va in pace e sii guarita dal tuo male. Adesso andiamo in Luca, al capitolo 8, e leggiamo i versetti da 43 a 48. Luca capitolo 8, da 43 a 48. Troviamo scritto: Una donna che aveva perdite di sangue da 12 anni e aveva speso tutti i suoi beni con i medici senza poter essere guarita da nessuno, si avvicinò di dietro e gli toccò il lembo della veste e in quell'istante il suo flusso ristagnò. E Gesù domandò: Chi mi ha toccato? E siccome tutti negavano, Pietro e quelli che erano con lui risposero: Maestro, La folla ti stringe e ti preme. Ma Gesù replicò: qualcuno mi ha toccato, perché ho sentito che una potenza è uscita da me. La donna, vedendo che non era rimasta inosservata, venne tutta tremante e, gettatasi ai suoi piedi, dichiarò in presenza di tutto il popolo per quale motivo lo aveva toccato e come era stata guarita in un istante. Ma egli le disse: figliola, la tua fede ti ha salvata, va in pace. L'episodio non viene riportato nel Vangelo di Giovanni, ma non per questo dobbiamo ritenerlo meno importante. Ci siamo accorti che Matteo dedica uno spazio molto contenuto, molto stretto. Non ci dobbiamo necessariamente stupire, non è un miracolo meno importante di altri, ma è un miracolo veramente unico, perché stiamo parlando di una guarigione che non è stata chiesta faccia a faccia a Gesù. Non è neanche una guarigione che ha offerto spontaneamente Gesù, ma una guarigione un po', passatemi il termine, mettiamolo pure tra virgolette, di rapina. Non è un miracolo espressamente chiesto, ma un miracolo che questa donna era ciecamente convinta di ottenere. Una guarigione un po' di passaggio, perché in quel momento l'attenzione era sulla figlia gravemente malata di Jairo, la figlia in fin di vita. Allora noi in questo episodio vediamo sostanzialmente due consapevolezze, e queste due consapevolezze generano a loro volta due bisogni nella nostra vita. La prima consapevolezza che noi troviamo è la consapevolezza della presenza del peccato. Il peccato è una triste realtà, è un virus letale al 100%. Letale, più del Covid, anche se l'umanità di adesso fa fatica a crederci. Il peccato ci ha posto in uno stato di costante inimicizia verso Dio e ha creato una frattura fra l'uomo e Dio, fra la creatura e il creatore. Il peccato ha creato questo disastro e ha lasciato l'uomo completamente abbandonato a se stesso, ma abbandonato nel senso più letterale del termine. Abbandonato da tutto e da tutti. E vediamo questo nella situazione di questa donna. Questa donna era costretta non da un senso di superstizione, non da un modo di pensare, ma dalla legge stessa, dalla legge mosaica, era costretta a essere emarginata. Tenete il segno nei Vangeli, e venite un attimo nel libro del Levitico al capitolo 15. Levitico 15, noi troviamo delle prescrizioni riguardo alle impurità. E in Levitico 15, al capitolo 19, sta scritto: quando una donna avrà perdite di sangue per le mestruazioni, la sua impurità durerà 7 giorni e chiunque la toccherà sarà impuro fino a sera. Poi va avanti: ogni letto sul quale si sarà messa, qualsiasi mobile abbia toccato, viene prescritta l'impurità. Il versetto 25 poi va oltre, dice: la donna che avrà un flusso di sangue, la stessa parola riportata nei Vangeli, la donna che avrà un flusso di sangue per parecchi giorni, fuori del tempo delle sue mestruazioni, o che avrà questo flusso oltre il tempo delle sue mestruazioni, sarà impura per tutto il tempo del flusso, come durante le sue mestruazioni. E poi ripete ogni letto, ogni oggetto, eccetera. Guardate la situazione. Ai tempi di Gesù, oltre alla legge, c'erano classi come i farisei, gli scribi, i sadducei. Alcuni di questi gruppi avevano ulteriormente esasperato l'applicazione della legge. Qui parliamo non di qualche giorno, non parliamo di una settimana, non parliamo di 2 mesi, parliamo di 12 anni. 12 anni di lockdown a tutti gli effetti. Per noi è stato difficile il lockdown, adesso che ci siamo tornati, certo che è difficile. Lungi da me il dire che è facile. Però quando abbiamo iniziato a marzo, un pensiero che ci dava un minimo di sollievo era: beh, siamo tutti nella stessa barca, vale per tutti. Questa donna non aveva il beneficio neanche di questo pensiero. Per questa donna il lockdown era personale, completamente marginata, completamente sola. Oggi si grida all'ingiustizia, si grida alla dittatura sanitaria perché dobbiamo indossare una mascherina. Se questa donna fosse presente qui adesso, con la sua infermità, si farebbe una grassa risata e avrebbe anche ragione. 12 anni. 12 anni in cui questa donna, che noi siamo spinti a pensare di età relativamente giovane, a motivo proprio di questo flusso di sangue, una donna che non poteva neanche avere una spalla su cui piangere la sua sofferenza. Non abbiamo alcun dato sulla sua famiglia, non ci viene detto nulla dei suoi genitori, non sappiamo se li avesse, ma anche se li avesse avuti vivi in quel momento, non si poteva neanche avvicinare. E certamente non poteva mettere su famiglia, non si poteva sposare, non poteva avere figli. E a peggiorare le cose era il fatto che fisicamente era altrettanto abbattuta. Qui, care sorelle, avete più voce in capitolo voi, ovviamente, ma quando arriva quell'appuntamento mensile, non vi sentite bene, è normale. C'è chi sta male più verso la fine di quel periodo, chi all'inizio, chi per tutti questi 7 giorni, chi purtroppo a volte anche prima di questi 7 giorni. Ed è debilitante, vari dolori, mal di testa, lo sapete. Però difficilmente, e sono convinto che sareste d'accordo con me, difficilmente sopportereste un flusso di sangue di 12 anni. E Marco enfatizza ulteriormente, in questi 12 anni era piuttosto peggiorata. Parliamo anche del lato economico. E questo sia Marco che Luca lo fanno notare. Questa donna aveva speso tutto, tutti i suoi beni. Aveva consultato tutti i medici della zona. Niente da fare. Si è ritrovata emarginata, sola, malata e senza un soldo in tasca. Non aveva più niente. Questa è la situazione della donna, ma la situazione dei peccatori perduti non è così diversa. Anche se il dolore fisico può essere diverso, anche se l'uomo si illude di non essere solo perché ha delle persone intorno a lui. Ma quello che conta è la propria posizione davanti a Dio. E noi ci trovavamo un tempo separati. Ma se questa fosse l'unica consapevolezza, non ci resterebbe altro che piangere. C'è una seconda consapevolezza, fondamentale, la consapevolezza che Gesù Cristo ha risolto il problema del peccato. E dove vediamo questo aspetto? Lo vediamo nel fatto che questa donna vede in Gesù la soluzione al suo problema. Sente parlare di Gesù. Sa quello che Gesù aveva già compiuto, quali miracoli aveva già fatto, e si avvicina timidamente da dietro. Aveva paura di essere respinta, perché evidentemente era consapevole del suo stato di impurità. Aveva una convinzione perché diceva tra sé: se tocco almeno la sua veste, sarò. Matteo dice guarita, Marco dice salva. E questo è straordinario, perché applichiamo la situazione ai giorni nostri. Anche a noi, uomini, persone del 2020, è stata data una legge. Una legge che, come dice Paolo nell'Epistola ai Romani, ci ha dato la conoscenza del peccato, ci ha fatto capire cos'era giusto e cos'era sbagliato. E quella legge ci metteva con le spalle al muro, perché ci ha fatto conoscere la posizione di separazione verso Dio. Ma al tempo stesso, questa stessa parola, questa stessa scrittura ci fa conoscere la figura di Gesù Cristo, morto sulla croce per i nostri peccati, che ci ha dato un'eterna riconciliazione con la Deità, con la Divina Trinità. Questa donna va da Gesù, è convinta di questo. Non gli importava assolutamente nulla di quello che potevano pensare le persone intorno a lei. Perché? Perché un flusso di sangue da 12 anni è un'infermità insolita. E poi la gente che lo veniva a conoscere parlava di questa situazione qua. E alcuni avrebbero potuto pensare, sicuramente la maggioranza della popolazione, hai visto quella donna lì? Sono 12 anni che è malata. Il suo problema non si è risolto. Ma sai che ti dico? È Dio che la sta punendo. Anche se non la conosciamo, deve essere una peccatrice terribile. Al di là delle impurità, stiamoci ben lontano da questa qua. È un pericolo. Questa donna ha visto in Gesù la soluzione al suo problema, come un giorno l'abbiamo vista noi, che ci siamo riuniti alla sua presenza e che lo lodiamo e lo glorifichiamo. Questa donna aveva queste consapevolezze. E queste due consapevolezze, come dicevo prima, hanno generato due bisogni molto importanti. Ora noi vediamo questa donna che riesce a toccare la veste di Gesù come lei aveva pensato e detto nel suo cuore. Ma il primo bisogno che noi vediamo è il bisogno di confessare pubblicamente in nome di Gesù. È così, fratelli. Dio vuole che la nostra fede in Cristo vada confessata pubblicamente. Pensateci un attimo, a questa donna avrebbe fatto comodo svignarsela. Quando ha toccato con le mani la veste di Gesù, aveva subito avvertito. Marco lo dice, lo esprime in questi termini: sentì nel suo corpo di essere guarita. Luca, da buon medico, è ancora più categorico, perché dice: il flusso del sangue cessò, punto. E avrebbe potuto scappare senza dire nulla. Le avrebbe fatto comodo. Tocca la veste, guarisce, un grande sollievo, poi via, via. Dio invece vuole essere riconosciuto tale, vuole essere riconosciuto come Signore, come Salvatore. In quel momento c'era un'emergenza, sì, c'era una giovane fanciulla in fin di vita, la figlia del capo della sinagoga, c'era Gesù stretto, abbrancato da una folla, però in quel momento c'era una richiesta, bisognava andare a casa di Jairo, ma improvvisamente Gesù si ferma, nonostante l'urgenza. Fermi tutti, chi mi ha toccato la veste? Che strana domanda. Ma Gesù, non lo sapevi forse? No, non è quello il fatto. E Marco lo dice anche: Gesù si stava guardando attorno per vedere non chi aveva fatto questo, ma colei che aveva fatto questo. Non usa un pronome neutro, usa un pronome femminile. Sapeva che era stata questa donna, ma questa donna ora doveva parlare. E in Luca, dopo che i discepoli gli fanno notare, noi li capiamo anche, ma signore, la folla ti stringe dappertutto, perché dici una frase del genere? Gesù non si smuove di un millimetro, insiste, qualcuno mi ha toccato perché una potenza è uscita da me. Gesù era toccato da tante persone, da tanta gente che aveva bisogno di favori. Signore, aiuto, aiutami qui, aiutami là. È facile rivolgersi a Gesù quando ci si trova in queste situazioni. Signore, aiutami. Questa donna, anche questa donna aveva bisogno di un aiuto. Ma qua c'è stato il tocco della fede. Ed è stato il tocco di quella fede che ha fatto fermare il Signore Gesù. Chi mi ha toccato la veste? Una potenza è uscita. La potenza di Dio che ci ha sottratto al presente malvagio secolo, che ci ha spostato dal regno delle tenebre al regno del suo amato figlio. Ed è proprio in virtù di questa straordinaria potenza che Dio aspetta, e permettetemi, ha ragione, una risposta precisa. Ha aspettato una reazione. E questo ci porta al secondo bisogno. Il bisogno di prostrarsi dinanzi a Dio. Vedete, in Luca noi troviamo questo dettaglio. In Luca ci viene detto che questa donna era paurosa e tremante. Dobbiamo essere sinceri. Questa guarigione è stata sconvolgente. Questa donna ha sentito un vigore in corpo che non avvertiva, non provava da 12 anni. Sapeva che questa guarigione non era espressamente richiesta a parole, e questo forse lo portava ad avere un timore di essere rimproverata e ulteriormente giudicata. Però se da un lato si è trovata con le spalle al muro perché sapeva che era stata vista da certe persone, dall'altro lato a me piace notare quello che dice Marco. Marco non dice che si è buttata ai piedi di Gesù perché non c'era niente da fare, era stata vista. Marco ci dice un altro dettaglio, ci dice nel versetto 33, ben sapendo quello che era avvenuto in lei. Non c'era soltanto il discorso del tipo ormai è fatta, mi hanno visto, sono costretta a parlare. No, era rimasto un senso di riconoscenza che le permetteva di pensare e poi di dire, però è stato Dio che ha fatto questo. So quello che è avvenuto nel mio corpo. Non sono stata io, non sono stati tutti i medici di tutta Israele che ho consultato. L'ha fatto questo Gesù. E ora devo parlare. Venne a lui, si gettò ai suoi piedi e, qui uso le parole che troviamo in Luca, dichiarò ciò che era avvenuto in presenza di tutto il popolo. In presenza di quel popolo che la emarginava. In presenza di quel popolo che la disprezzava. E davanti a tutti disse perché lo aveva toccato, manifestando così la convinzione del suo cuore e la sua fede, e come era stata guarita in un istante. E come se avesse palesato la certezza della salvezza. Si potrebbero fare tantissime applicazioni per noi oggi. Ma sapete un'altra cosa che dice Marco? Marco riporta quest'altro dettaglio di non poco conto. Marco ci riferisce che questa donna disse a Gesù, perché quegli è riferito a lui, a Gesù, tutta la verità. E qua ci dobbiamo fare un esame di coscienza. Quando abbiamo gridato a Dio, gli abbiamo detto tutta la verità? Com'era il nostro cammino senza la sua presenza nella nostra vita? Dire Signore salvami perché sono un peccatore è una preghiera che si può fare facilmente. Dire tutta la verità a Gesù non significa dubitare della sua onniscienza. Significa fare quello che Gesù stesso ha fatto verso questa donna. Non si tratta solo di gridare per la salvezza, perché siamo peccatori perduti. Non lo voglio sminuire, questo è sicuramente un passo fondamentale. Ma palesare a Dio non soltanto il bisogno della nostra salvezza, ma quello che noi siamo senza di Lui. Signore, salvami perché io sono questo, 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 e senza di Te ho fatto e faccio questo, questo e questo. Ti dico tutta la verità non perché tu non lo sai, ma perché ti spiego, aprendomi interamente, quello che io sono senza di te. Ecco perché dobbiamo stare attenti a dire, fai la preghierina che Gesù ti salva. Negli ambienti carismatici sta creando dei disastri questo modo di ragionare. Apri tutto te stesso. Quali sono state le ultime parole di Gesù? E mi avvio alla conclusione. Matteo riporta una parola. La prima parola che riporta Matteo è coraggio. E dobbiamo essere onesti. Dobbiamo essere onesti alle persone a cui noi parliamo. Perché Gesù stesso non lo dà per scontato. Per diventare un figlio di Dio ci vuole coraggio. Perché nel momento in cui noi diventiamo figli di Dio eternamente salvati, noi stiamo firmando una dichiarazione di guerra a Satana e al mondo che sta in mezzo, che ci circonda. E questa dichiarazione di guerra viene immediatamente depositata sulla scrivania di Satana. Ci vuole coraggio, ci vuole onestà, perché bisogna dire a queste anime, è importante che tu senti il bisogno della salvezza, ma devi anche sapere quello a cui stai andando incontro, perché avrai dei problemi, ma potrai comunque contare sulla protezione e sulla comunione del Signore Gesù. Non saranno prove di poco conto, ma le affronterai e imparerai ad aggrapparti sempre di più al Signore Gesù. E questo coraggio certamente ci deve accompagnare anche nel proseguimento del nostro cammino spirituale. La tua fede ti ha salvata. E poi mi sono fermato su una parola, perché soprattutto in questi ultimi giorni non mi ha lasciato stare. Io a un certo punto, vedendo tutti questi tre passaggi, notavo un'apparente contraddizione. Perché mi sono chiesto, ma questa donna quando è stata guarita? Affermare che questa donna è stata guarita nel momento in cui ha toccato la veste non è sbagliato, e Luca valora questo concetto. Matteo e Marco invece lo pongono da un'altra prospettiva. Matteo dice che quella donna è stata guarita nel momento in cui è stato Gesù a dirglielo. E Marco è dello stesso avviso, perché dice, vai in pace, sii guarita dal tuo male. Allora mi sono dovuto porre una domanda. Certamente Luca, in quanto medico, si è concentrato sulla guarigione fisica, che è avvenuta effettivamente in quel momento. Ma Matteo e Marco si concentrano su aspetti più profondi, su aspetti sociali, morali. È come se si concentrassero più sul discorso del fatto che, cara donna, ora che questo flusso di sangue è effettivamente cessato, riprenditi la tua dignità. Ma attenzione, non ritornare a fare la vita di prima. Perché se la tua guarigione si ferma soltanto fisicamente, poi ritorni a fare la vita di prima, non è successo granché nella tua vita. Ti ho dato una vita, ma ora questa vita tu la usi come io voglio che tu la usi. Facciamo attenzione, cari fratelli e care sorelle, perché noi abbiamo bisogno di essere disinfettati, di essere guariti costantemente da tutta l'immondizia di questo mondo di cui ci siamo cibati fino al momento in cui ci siamo convertiti a Lui. Vedete, questa donna qua prendo come base proprio il testo di Marco. Marco ha usato un'intelligenza spirituale straordinaria nel raccontare questo discorso. Marco dice che questa donna sentì nel suo corpo di essere guarita, e poi però Gesù dice: vai in pace, sei guarita dal tuo male. E mi sono ricordato di quelle parole che il fratello Ciro Tatriele disse 2 settimane fa, quando, dialogando con un fratello, questo fratello gli disse: bisogna fare qualcosa per i nostri locali perché stiamo perdendo i credenti. Come può un credente perdersi? Se sei perduto non sei un credente. E quella frase mi ha accompagnato in queste riflessioni, perché mi sono reso conto che anche se le persone frequentano un locale come il nostro, queste persone possono anche aver toccato la veste di Gesù, ma non hanno sentito la voce: chi mi ha toccato la veste? E in questo momento allora dobbiamo farci un esame di coscienza molto approfondito, anche perché tra poco prenderemo il pane e il vino. Tu puoi avere toccato la veste, questa donna non è stata l'unica a toccare la veste. La folla premeva, stringeva Gesù. Ma dobbiamo chiedersi se c'è stato il tocco della fede. Chi vi sta parlando è passato per questa esperienza. Ero convinto di aver toccato la veste di Gesù tra il 2000 e il 2001. Però la mia vita non è cambiata granché. Ho fatto la parte opposta di quella di questa donna. Ho toccato la veste di Gesù, me la sono svignata e sono ritornato nella mia vita di prima. Poi nel 2008 qualcosa è cambiato. Sono cambiate le conoscenze, sono cambiate le amicizie. Leggevo e meditavo la scrittura con più piacere ed ero più contento di frequentare le riunioni, perché come figlio di credenti è sempre stata un'abitudine per me frequentare le riunioni. Nel 2008 ho toccato la veste di Gesù, però ho sentito quella domanda: chi mi ha toccato la veste? E mi sono prostrato e ho detto: sono stato io. Forse uno dei problemi che noi stiamo affrontando di più non è parlare alle anime perdute del messaggio della salvezza, anzi, forse paradossalmente la fase più adatta. Il problema è parlare con quelle persone che ci frequentano abitualmente, e con queste persone parliamo e sembra che abbiano perso ogni speranza. I cuori li conosce solo il Signore, questo è chiaro. Però tremiamo perché probabilmente queste persone hanno toccato la veste di Gesù come una qualsiasi persona del popolo, ma non hanno sentito chi mi ha toccato la veste. Allora forse questa mattina noi che siamo qui riuniti, che ci accostiamo a questo memoriale, possiamo gioire. Possiamo gioire perché abbiamo visto la nostra emarginazione da Dio, la nostra solitudine, il nostro abbandono. Possiamo adorare Dio perché in Cristo Gesù ci è stata gettata quest'ancora di salvezza che ci ha riconciliato con Lui. Possiamo lodare il Signore anche perché l'aver conosciuto questa salvezza ha generato in noi questo bisogno di coltivare questa comunione con Lui e questa comunione anche con i nostri fratelli e con le nostre sorelle. Possiamo adorare il Signore Gesù perché anche prostrarci ai Suoi piedi è la cosa più bella e giusta che noi possiamo fare. E possiamo gridare: grazie Signore, perché l'aver toccato quella veste, l'aver risposto alla tua chiamata, ci ha guarito, ci ha posto in una posizione corretta davanti a te. E questo è il significato letterale della parola giustificazione. Gloria al Padre, al Signore Gesù, che siamo stati redenti, che siamo stati giustificati e che apparteniamo a Lui per tutta l'eternità. Che il Signore benedica la sua parola nei nostri cuori. Amen.